Takže vás tady
benvenuti tutti.
Všichni srdečně vítám na tomto čtvrtém sympóziu kanonického práva.
Quarto simposio del diritto canonico.
Dnes
soprattutto oggi sua eccellenza
Monsignor
Juan Ignacio Arieta,
který je sekretario
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Per domani tutto il giorno sarà con noi, purtroppo per martedì deve partire. Benvenuti tutti a questo simposio.
È
il quarto simposio, è il tema da voi scelto, se posso dire, perché è veramente scelto dai vostri questionari e dalle vostre richieste. È il canone 1095. È vero che questo è il più trattato sui tribunali. Viviamo in un periodo che invita per una svolta radicale. Più di quello che si dice o si esprime esplicitamente, spesso decide quello di cui si tace. Si tratta di una mentalità di tante condanne emesse senza il relativo giudizio. Chi in questi tempi cerca di vivere secondo le norme del Vangelo di Cristo, cioè invito alla realizzazione del telos, la fine dell'uomo, arriva alla paura derivante dalla relativizzazione dei principi morali e giuridici di base. San Giovanni II, che tanto insisteva sulla giusta spiegazione dell'enciclica Umane Vitae riguardo l'amore matrimoniale e indissolubilità del matrimonio, ci ha lasciato come eredità il compito di difendere la verità sul matrimonio. Nell'epoca attuale si tratta soprattutto dell'indebolimento della collegialità, di uno dei grandi temi del Concilio Vaticano II, che crea problemi di intesa tra le singole discipline teologiche e giuridiche. E questo conduce al relativismo, mancando cioè la conoscenza dei fondamenti della fede, non è possibile fare il giusto ordine tra le singole verità. E facilmente ci si scivola verso l'utilitarismo o verso sentimenti pastorali. Per far capire, ricordo un avvenimento della vita di Giovanni Paolo II, nel periodo in cui svolgeva incarico del professore a Lublino, e come sacerdote e più tardi come vescovo è stato sorvegliato dalla polizia segreta, è stato costretto a esaminare gli studenti anche sui luoghi pubblici. Chi conosce questo periodo dei incontri clandestini, magari lo conoscete ancora. Quindi una volta, quando esaminava in un parco un studente che è attuale professore Stanislav Grigier, che mi ha raccontato di questo, il colloquio si è prolungato fino alla notte e questo studente si è reso conto che ormai era stato chiuso il cancello dell'entrata nel parco. È stato nervoso e ha comunicato a Karel Wojtyla, che lo ha pacificato, dicendo: non aver paura, io so dove nel recinto c'è un buco e in più aspetto un altro studente che ancora deve presentarsi. Quindi non aver paura, quello che dopo essere eletto Papa Giovanni Paolo II ha annunciato a tutto il mondo, il non aver paura che risuona anche nei tempi attuali, quando la Chiesa, come se fosse in un panico, cercando delle vie d'uscita. Esiste però una via d'uscita. Tornando all'insegnamento di San Giovanni Paolo II, possiamo scoprire che la sua soluzione nacque dalla vicinanza all'uomo, alla sua sofferenza e alle sue ferite. Comunque si tratta della vicinanza all'esperienza più originale dell'uomo, che non consiste primariamente nelle sue ferite, ma nel fatto che egli è voluto e amato da Dio e che è anche capace di rispondere a quest'amore. Quindi, più che la fragilità dell'uomo, egli osservava la sua grandezza grazie alla grazia redentrice di Gesù Cristo. In questo senso, egli parlava della fede nell'uomo. Spesso lo ripeteva lui, no? Se vediamo l'uomo in modo limitato, soltanto nelle sue ferite, nella sua fragilità e non nella totalità della sua vocazione all'amore, necessariamente cadremo in una ricerca alibistica della giustificazione della peccaminosità umana. C'è un pericolo e in questo modo possiamo perdere la fede nella capacità dell'uomo di edificare una vita grande e bella. Quella che fin dal principio per lui è stata pensata da Dio. La verità contenuta nella dottrina e nel diritto della Chiesa è la verità dell'amore. E l'amore ha bisogno della verità per poter superare la mera emozionalità e per durare nel tempo, come ci insegna il Papa Francesco nell'enciclico Lumen Fidei. Parlare della posizione prioritaria della pastorale rispetto alla dottrina e al diritto significherebbe metterla in opposizione, opponendosi così alla dottrina del Papa Francesco, che ci viene presentata soprattutto nelle sue prime encicliche. Per capire la logica della vera pastorale bisogna imparare a capire la musica della redenzione, come ne ha parlato San Giovanni Paolo II nell'enciclica Veritatis Splendor. D'altra parte, sarebbe antipastorale adattare i comandamenti di Dio iscritti nelle creature, cioè la legge naturale, alle debolezze dell'uomo. Si tratterebbe di una forma del cosiddetto pelagianismo morale a rovescio, che spesso viene condannato dal Papa Francesco. Secondo le cui parole, l'opposto della incarnazione del Cristo è il gnosticismo e il neopelagianismo, che si fondano su una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che ha luogo a un elitarismo narcista e autoritario. Fine della citazione Evangelii Gaudium 94. Ratio Dei quindi deve nutrirsi con la preghiera, oratio coram Deo, e sfociare nell'adorazio. I reletti del pelagianismo e dello gnosticismo, finora rimanenti, si manifestano nella mancanza della fede in Dio, ma anche quella nell'uomo, quindi nell'abbicare alla viva fede nella forza rinnovatrice della grazia. E qui entriamo nell'ambito dell'antropologia cristiana che insegna questo. Queste verità sono molto importanti, soprattutto quando su questo simposio ci occuperemo dell'incapacità di ponderare, assumere e adempiere i doveri matrimoniali, canone 1095. Se cadiamo nella tentazione di un diritto privo della fede, della psicologia senza antropologia cristiana, rischiamo di profanare la verità sul matrimonio e lo stesso sacramento del matrimonio. Vi prego di avere in mente questi principi durante tutte le nostre relazioni e riflessioni in mente. Per aiutarvi, abbiamo inserito all'interno del programma anche una parte spirituale, liturgica. Avete un sussidio liturgico da portare con voi. Ci sono il breviario in ceco e slovacco, i canti per la liturgia, testi per concelebrazione, quindi occorre portare questo sussidio con voi alla liturgia. Il tema del canone 1095 è stato scelto sulla base del vostro desiderio, come risultava dalla valutazione del simposio scorso, ed è comprensibile, tenendo conto con il fatto che con questo motivo della nullità del matrimonio sui nostri tribunali ci incontriamo con la maggiore frequenza. Il simposio non si pone come fine, non si pone come fine soltanto quello di presentare per la riflessione qualche teoria, un passivo ascolto delle relazioni, ma anche quello di sperimentare, di essere attivi nella formazione della comunione, nelle discussioni e nell'approfondimento del tema. Quindi arricchirci con le nostre esperienze anche della sofferenza quando dobbiamo emettere qualche sentenza in modo giusto. Per questo motivo avete ricevuto una causa, un caso pratico che dovevate leggere, elaborando le risposte sulle domande. Vedo che avendo le borse si vede che avete consegnato le cause e noi ne lavoreremo ancora in seguito. Nel tempo libero leggete le difese che troverete nelle vostre cartelle. Domani, durante la giornata, leggetele. Potete vedere come i difensori, gli avvocati e il difensore del vincolo, come ragionavano. Durante pomeriggio, poi di martedì, otterrete anche la sentenza da discuterne sopra. Vi prego di non mettere questo materiale a disposizione di altre persone, perché si basa su una causa reale, con modifiche di nomi e così via per proteggere l'identità delle persone. Il simposio è anche un avvenimento sociale, un incontro sul livello di amicizia e un'occasione per la condivisione delle nostre esperienze. Durante il simposio vi sarà a disposizione una bancarella esterna con il rinfresco in quella tenda, per poter prendere il caffè e qualcosa ancora in più, e i libri pubblicati dalla nostra editrice. Ci sono anche delle novità. Nel caso di qualsiasi bisogno riguardante la sistemazione, rivolgetevi per favore al direttore di questo centro di accoglienza, padre Karel Hanslik, che vi è alla disposizione al ricevimento di fronte all'entrata. Quindi di nuovo vi do un cordiale benvenuto, ringraziando i nostri relatori che sono venuti da lontano e hanno dedicato tanto tempo alla stesura delle loro relazioni e ai preparativi al lavoro con la causa sperimentale. Vi saluto anche da parte del vescovo residenziale della nostra diocesi, padre Wojciech Cikrle, che ci accompagnerà per martedì e celebrerà la Santa Messa a Slope nel santuario della Madonna Addolorata, che visiteremo come un piccolo pellegrinaggio, e poi segue la cena.